Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Donald e Melania Trump positivi al Covid, subito le cure e stop agli eventi della campagna elettorale. Coronavirus accelera la crescita dei nuovi casi in Italia, in Lazio mascherine obbligatorie anche all'aperto, il TAR però annulla l'ordinanza sull'obbligo di vaccinazione per gli over 65. Nuovo episodio di violenza gratuita alla Dispoli, un ragazzo aggredito senza motivo perde un occhio. Maltempo nel weekend, allerta rossa in Veneto, arancione in Liguria, torna la neve sulle Alpi, l'acqua alta, record a Venezia. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, che apriamo naturalmente parlando della notizia che ha fatto il giro del mondo. Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus, lo hanno fatto sapere loro stessi dicendo che da adesso inizia per loro un periodo di cura e di quarantena, stop agli eventi, ai prossimi eventi che erano già in calendario per la campagna elettorale. L'origine del contagio sarebbe da attribuire ad una giovane collaboratrice della Casa Bianca.
Dopo la notizia diffusa via Twitter della positività al coronavirus, il presidente americano Trump e sua moglie Melania iniziano ora la quarantena. I test si erano resi necessari a causa della positività di una stretta collaboratrice e consigliera del presidente, Hope Hicks, che secondo la rete ABC è sintomatica e ora sta male. Per adesso invece la coppia presidenziale sta bene, fa sapere il medico, e Trump continuerà a portare avanti i suoi compiti. Cancellata la tappa elettorale in Florida, spiega la Casa Bianca, la positività di Trump, che costituisce la più grave minaccia alla salute di un presidente USA in carica da decenni a questa parte, specie nell'imminenza delle elezioni, avrà un effetto proprio sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a circa un mese dal voto. Secondo vari esperti citati dai media americani, Donald Trump è ad alto rischio di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita data l'età a 74 anni e il sovrappeso corporeo. La CNN in un tweet cita l'epidemiologa Anne Raymond, che parla di diagnosi molto preoccupante. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il presidente del Consiglio europeo Michel ha inviato un augurio di pronta guarigione a Trump, così come ha fatto il presidente del Consiglio italiano, che ha scritto i miei migliori auguri a Donald Trump e a Melania per una veloce guarigione. Mi auguro, ha detto Conte, che entrambi possiate stare presto bene. In Italia record di contagi anche ieri, 2000 nuovi casi, 2500 nuovi casi, siamo oltre complessivamente 50.000 positivi, di cui 3.000 ricoverati, 290 in terapia intensiva. Il governo conferma l'estensione dello stato d'emergenza.
Preoccupano gli oltre 2500 contagi registrati ieri, con aumento dei positivi sui tamponi da 1,7 a 2,1%. Dobbiamo stare più attenti, spiega il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Usare le mascherine, evitare assembramenti, ma non ci saranno nuovi lockdown, non li prendiamo neanche in considerazione. E questa è la linea anche della Regione Lazio. Nell'ordinanza firmata oggi dal presidente Nicola Zingaretti si impone da domani l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, come in Campania, esclusi solo i bambini sotto i 6 anni, chi fa sport e chi ha specifiche incompatibilità, ma niente restrizioni alle attività economiche.
Non prevediamo alcuna forma di contenimento degli orari dei negozi o dei bar o dei pub.
Ma la Regione Lazio deve incassare l'annullamento dell'ordinanza di aprile, nella quale si imponeva l'obbligo di vaccino anti-influenza per gli ultra 65enni e il personale sanitario. Per il TAR del Lazio solo lo Stato può imporre ai cittadini obblighi vaccinali. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Ancora la pagina politica, perché inizia domani il processo a Matteo Salvini a Catania per il caso Gregoretti.
Luigi Di Maio si dice ottimista. Il Movimento 5 Stelle ce la farà. Negli ultimi 8 anni si sono superati altri momenti difficili, osserva, e sprona i candidati sindaco in vista dei ballottaggi di domenica e lunedì. Tanti malumori all'interno del Movimento, a cominciare da quelli di Alessandro Di Battista, contrario a un'alleanza strutturale con il PD definita morte nera. Diversi temi spinosi da affrontare per i 5 Stelle, fra questi c'è la modifica dei decreti sicurezza varati dal primo governo Conte e sostenuto dalla maggioranza Lega 5 Stelle. Decreti che il PD vuole modificare modificare che approderanno lunedì in Consiglio dei Ministri. Fra i 5 Stelle c'è chi teme che la modifica possa far aumentare il flusso dei migranti in arrivo in Italia e Matteo Salvini potrebbe tornare in trincea con il suo cavallo di battaglia. Non permetterò che smontino i decreti, dice Salvini, che domani sarà a Catania per l'udienza preliminare sulla nave Gregoretti. Salvini, ex ministro dell'Interno, è imputato per sequestro di persona per i ritardi nello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. A Catania domani ci sarà anche il centrodestra per dire che serve una riforma della giustizia, spiega Antonio Tajani a Radio 24.
Non un'azione contro i magistrati, ma per avere la possibilità di essere giudicati sia nel procedimento penale che in quello civile in tempi rapidi.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Intanto la cronaca ci parla di un nuovo episodio di violenza gratuita alla Dispoli in provincia di Roma. Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e picchiato davanti alla fidanzata, da due fratelli pugili, per non essere stati invitati ad una festa. L'episodio risale all'estate, ma i due sono stati arrestati oggi.
Il mancato invito ad una festa sarebbe questa, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la motivazione dell'aggressione ai danni di un giovane di Ladispoli. Il 28enne è stato aggredito e pestato fino a perdere un occhio lo scorso 20 luglio in presenza della fidanzata. Dopo la sua denuncia sono scattate le indagini che hanno portato agli arresti di oggi, ad essere fermati due fratelli pugili, Emanuele e Vincenzo Refice di Ladispoli e il cognato Maximiliano Paolella, originario dell'Argentina. L'accusa nei loro confronti è di lesioni personali gravissime. Grazie anche a delle testimonianze, gli inquirenti hanno accertato che gli aggressori conoscevano la vittima, avendo frequentato la stessa palestra. Uno di loro ha precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per uso di stupefacenti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto dall'Europa arriva una nuova bacchettata all'Italia sulla gestione dei casi di violenza in famiglia.
Troppe volte in Italia le indagini preliminari sulle violenze domestiche finiscono in nulla, in un non luogo a procedere, con conseguenze spesso gravissime, sottolinea il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Tutto parte dal caso Talpis. In provincia di Udine, 5 anni fa, Andrei Talpis, condannato per l'ergastolo, aveva ucciso il figlio 19enne e tentato di uccidere la moglie. Strasburgo aveva condannato l'Italia per non aver protetto la donna e suo figlio dalle violenze del marito, nonostante le ripetute denunce. Ora, esaminate le informazioni fornite dallo stesso governo italiano, il Comitato dei Ministri riconosce gli sforzi delle autorità italiane per prevenire e combattere la violenza domestica, ma chiede anche al governo di attuare con maggiore efficacia una serie di misure e fornire entro marzo informazioni e dati statistici sulle denunce ricevute e sui tempi medi di risposta. Roma dovrà fornire inoltre informazioni sulle misure prese e che intende prendere per consentire alle autorità competenti di agire con maggiore efficacia per proteggere le donne che denunciano violenze domestiche. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il Veneto è nuovamente in allerta rossa per il maltempo, lo ha detto poco fa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e la pioggia e il vento forte stanno colpendo tutto il centro-nord da questa mattina, le regioni più colpite oltre al Veneto, l'Emilia, la Lombardia e la Liguria.
Il maltempo si abbatte sull'Italia, soprattutto nelle regioni del nord, e si contano i primi danni. A Casarza, nella città metropolitana di Genova, una frazione isolata a causa della frana su una strada comunale. Il torrente Borsa, nel comune Spezzino di Maissana, è esondato sulla strada comunale. Alcune case sono isolate, la corrente ha portato via alcune automobili e persino un camion. Frane e allagamenti per le forti piogge sono segnalati in tutta la Liguria. Esondato in più punti anche il fiume Vara, con disagi per la viabilità, mentre si guarda anche al Magra. Intanto la circolazione dei treni in Francia sulla linea Tolone-Nizza-Ventimiglia e sulla Nizza-Breltand sarà sospesa fino a domattina a causa del maltempo. Due intense perturbazioni atlantiche portate da un ciclone collocato tra Inghilterra e Francia raggiungeranno infatti l'Italia tra sabato e domenica. In Emilia-Romagna sono attese raffiche fino a 100 km già per la giornata di oggi. Per questo molte scuole sono rimaste chiuse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'ex sindaco di Torino Piero Fassino è tra i rinviati a giudizio nel procedimento sulla vecchia gestione del Salone del Libro. Il processo si aprirà il 17 maggio prossimo. L'udienza preliminare, che riguardava in tutto 29 imputati, è terminata oggi. E ora andiamo al Salone Nautico di Genova, dove si parla dell'andamento del settore, un fatturato 2019 cresciuto del 12% ed è il quinto anno consecutivo che c'è un segno in doppia cifra, dunque un settore che va molto bene. Nei mesi del lockdown si è stimato invece un calo del 13%, ma gli indicatori dicono che la ripresa è avviata, l'anno potrebbe chiudersi in pareggio se non addirittura in positivo. Se ne parla al Salone di Genova il nostro Andrea Ferro, ha intervistato Saverio Cecchi, presidente di Ucina Confindustria Nautica.
Il settore sta andando bene, nel senso bene, dopo il lockdown siamo riusciti a aprire le nostre aziende una settimana prima, le aziende di produzione, le aziende di commercio 10 giorni prima. I numeri che noi abbiamo sono abbastanza positivi. Noi presenteremo il 5 la Nautica in cifre, già il 2019 prevede una crescita a doppia cifra e questo è i 5 anni che cresciamo a 2 cifre. Abbiamo già raggiunto un fatturato che sfiora i 5 miliardi. Nel 2013 eravamo calati a 2 miliardi e 2.
Quindi diciamo che il vento soffia in poppa.
Il vento soffia in poppa, siamo fiduciosi, non facciamo proclami, però il vento sta soffiando veramente in poppa.
Perché c'è un'eccellenza che vince anche sulla paura.
Certo, l'eccellenza, noi siamo leader, l'eccellenza vince sulla paura. L'eccellenza, il fiore all'occhiello del Made in Italy, è veramente, siamo leader mondiali sui mega yacht, siamo leader mondiali sulle unità pneumatiche, sugli accessori, sulla componentistica, quindi siamo molto molto fiduciosi.
13 e 12 minuti, prima di fermarci per la pausa, un'ultima ora che riguarda le sanzioni dell'Europa alla Bielorussia. Ebbene, la procedura scritta per l'adozione di sanzioni contro il regime di Lukashenko si è conclusa. I nomi dei 40 colpiti dalle misure sarà pubblicata oggi pomeriggio sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Dunque sanzioni dell'Europa ai membri vicini al regime di Lukashenko in Bielorussia. 13 e 12 minuti ancora, noi facciamo una piccola pausa, un break, torniamo tra poco con le altre notizie. Ripartiremo dal piano del governo per il via ai lavori nei 500 ospedali per arrivare fino a 5.000 posti di terapia intensiva in più negli ospedali italiani. Faremo il punto sulle cure al coronavirus. 349-238-6666. A tra poco.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta...
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. Donald e Melania Trump positivi al Covid, subito le cure e stop agli eventi della campagna elettorale. Coronavirus accelera la crescita dei nuovi casi in Italia, mascherine all'aperto anche in Lazio. Nuovo episodio di violenza alla Dispoli, un ragazzo aggredito senza motivo perde un occhio. Terapie intensive al via i cantieri negli ospedali per ottenere 5.000 posti in più. Sul fronte cure facciamo il punto sulla sperimentazione della terapia al plasma con il professor Menichetti. Minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. La notizia che ho sentito dai titoli è che è pronto, sta per partire il bando del governo per far iniziare i cantieri in oltre 500 ospedali dove si otterranno 5.000 posti di terapia intensiva in più. Oltre a questa notizia che è pubblicata oggi in esclusiva dal Sole 24 Ore, vogliamo fare il punto sulle cure che si stanno sviluppando sul Covid. Sono passati 8 mesi dall'inizio dell'epidemia, molti tentativi sono stati fatti in tutto il mondo, pochi però hanno dato risultati efficaci e sicuro. In Italia l'AIFA ha autorizzato 45 studi clinici, molti hanno dato risultati deludenti. Il tocilizumab, per esempio, l'anticorpo monoclonale che inibisce una citochina coinvolta nel processo infiammatorio associato normalmente all'artrite reumatoide e che si cura così, sembrava efficace anche sul coronavirus, ma 2 recenti studi si sono chiusi senza dati positivi. Anche l'idrossiclorochina, molto sponsorizzata per esempio dal presidente Trump, si è rivelata una terapia non semplice da applicare perché a fronte di una lieve attività antivirale presenta un elevato rischio di effetti avversi, soprattutto negli anziani, una forte tossicità cardiaca. Quindi l'AIFA in Italia sconsiglia l'idrossiclorochina. L'unica terapia approvata per il Covid in questa fase è rappresentata dal Remdesivir, un antivirale nato in chiave anti-ebola, efficace contro l'infezione, da usare per i pazienti con una polmonite. Però è scarso perché, secondo il professor Filippo Drago, ordinario di farmacologia a Catania, membro della Società Italiana di Farmacologia, il Remdesivir è oggi scarso e carente in Italia. L'AIFA deve autorizzare ogni singola applicazione su ogni singolo paziente. Gli altri due farmaci efficaci sono il desametasone, un antinfiammatorio molto potente e molto economico, e poi l'anticoagulante enoxaparina, che in attesa di un parere definitivo è comunque usato per prevenire gli eventi tromboembolici, che sono spesso la causa del decesso. Sono in corso, per chiudere questa carrellata, studi sulla terapia con anticorpi umani riprodotti in laboratorio. Se ne sta occupando a Siena il Mad Lab diretto da Rino Rappuoli, che ha individuato 3 anticorpi super potenti che potrebbero diventare presto una terapia. A dicembre inizia la sperimentazione sull'uomo e poi le cure al plasma iperimmune, di cui si era parlato molto tempo fa, e noi torniamo a parlarne oggi con, lo ringrazio per essere qua, il professor Francesco Menichetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Direttore dell'unità di malattie infettive all'azienda ospedaliera Pisana, ed è stato affidato a lui l'incarico. L'avevamo intervistata proprio a quell'epoca, professor Menichetti, quando di fronte ai primi risultati incoraggianti nell'ospedale di Mantova e Cremona sull'uso del plasma iperimmune per curare persone malate dal coronavirus, le era stato affidato l'incarico di fare uno studio clinico, una serie di sperimentazioni per verificare l'effettiva capacità di questa cura di intervenire. Lei ci aveva detto all'epoca: non abbiamo molti pazienti, era inizio giugno e fortunatamente i casi di coronavirus erano in declino. Oggi i pazienti ci sono?
Lo scenario è cambiato e purtroppo cominciamo a rivedere ricoveri di pazienti anche con polmonite grave. Quindi è l'occasione per riprendere gli arruolamenti al protocollo Tsunami. Il protocollo è ora dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'AIFA. Noi siamo principal investigators assieme al dottor Perotti di Pavia. 76 sono i centri che hanno aderito, solo 15 però sono stati attivati ad oggi e solo 8 hanno arruolato malati, 7 di questi 8 in Toscana. E
allora,
l'arruolamento
scusi,
oggi supera di poco i 30 pazienti.
Allora, per fare un primo punto su questo, professor Menichetti, intanto lei dice che rispetto a quando ci eravamo sentiti prima dell'inizio dell'estate, quando le era stato affidato questo incarico, adesso la gestione, il coordinamento finale è passata all'Istituto Superiore di Sanità, è così?
E all'AIFA, che sono i gestori dello studio, gli sponsor e i gestori.
È normale che sia così? Che succeda
no,
questo?
Ci fu chiesto il 15 di maggio, noi ovviamente aderimmo con entusiasmo, abbiamo ceduto la nostra sperimentazione ad AIFA ed Istituto, sperando che, avendo il carattere nazionale, potesse incontrare l'attenzione e l'adesione significativa, e invece ci siamo trovati di fronte a uno scenario più complesso.
Che scenario? Che tipo di scenario?
Definito da ritardi nella definizione dei
ritardi.
Contratti tra l'istituto e le aziende sanitarie, da difficoltà burocratiche, ma anche difficoltà da parte di chi inizialmente aveva aderito, gli sperimentatori,
sì,
che in realtà non hanno attivato i loro centri, ma si sono dedicati ad esempio a una delle 45 sperimentazioni approvate da AIFA che lei prima citava.
Quindi per anche qui per sottolineare, da quando insomma è passata dalle sue mani, diciamo, alla guida diretta di Superiore di Sanità, sì, dell'AIFA, lei dice comunque nel complesso questa sperimentazione ha subito dei ritardi di varia natura, e fondamentalmente perché lei dice gli sperimentatori non hanno aderito. Alla fine ci avete solo una trentina di pazienti, quasi tutti in Toscana, poco fuori dalla Toscana, che aderiscono, esatto, a questa cosa. Esatto, gli sperimentatori, diciamo... scusi Menichetti, chi sono gli sperimentatori? Sono i ricercatori,
i
medici?
Sono i centri clinici, i miei equivalenti, no? I reparti che hanno i malati con la polmonite e che devono arruolarsi alla cura del plasma, che è appunto una cura ancora sperimentale.
Ecco, perché scusi, la interrompo ancora, poi la faccio, perché il punto da chiarire è questo, che questa cura che ha dato risultati inizialmente positivi, laddove è stata utilizzata, sperimentata, è una cura che ha anche un passato, una tradizione, però per il coronavirus è una cosa nuova, però andava, l'obiettivo del protocollo Tsunami che era stato affidato a lei era quello di verificare proprio su vasta scala, su ampia scala, con centinaia di pazienti, se effettivamente poteva essere considerata una cura. Finché non facciamo questo, siamo fermi.
Diciamo che rimane l'interrogativo a cui noi vogliamo rispondere. È la terapia col plasma convalescente iperimmune sicura ed efficace per il Covid-19? A questa domanda non abbiamo ad oggi risposta. Le sperimentazioni preliminari in Pavia, di Mantova, anche di altri centri a livello mondiale, non dimostrano in modo incontrovertibile, non hanno prodotto l'evidenza rigorosa scientifica che invece è in grado di produrre Tsunami.
Ecco, ma come si spiega lei, glielo chiedo prima di salutarci, la ringrazio per essere stato con noi a fare il punto su questa delicata terapia, su questa questione qua, che i ricercatori italiani, insomma i centri di ricerca, i medici, i clinici, i suoi colleghi non colgano questa occasione. In tutto il mondo si fa a gara perché arriva prima a una cura e noi che abbiamo, diciamo, aperto questa strada ci fermiamo.
Ma vede, è il grande limite del solipsismo, del protagonismo e del frazionamento, della divisione. La ricerca italiana ha perso un'occasione che invece quella del Regno Unito non ha perso, perché lo studio Recovery ha radunato migliaia di pazienti arruolati dai vari centri in quel paese e ha prodotto rapidamente risultati. Ecco, forse questo l'avremmo potuto fare anche noi in Italia con l'aiuto di AIFA e dell'Istituto di Studio di Sanità, e invece al momento non siamo stati in grado.
Speriamo professor
Però
Menichetti, prego. Non disperiamo. Io la ringrazio professor Menichetti per essere stato con noi, e sicuramente nei prossimi giorni sarà anche nostra cura sentire Istituto Superiore di Sanità e AIFA su questo, perché sentir dire che stiamo perdendo una occasione scientifica e di cura delle persone così importanti non va bene. Alle 13:26 minuti invece apriamo una pagina di cronaca, perché c'è stato l'altra notte l'ennesimo incidente, questa volta sull'autostrada A26, causato dall'invasione sulla corsia stradale di due cinghiali. Ci sono state due vittime e un ferito. Cerchiamo di capire come si può evitare tutto questo. Maria Luisa Pezzali.
Allarme cinghiali sulle strade e nelle campagne italiane. 10.000 gli incidenti stradali ogni anno, ricorda Coldiretti, una questione ormai fuori controllo, sostiene la CIA, Agricoltori Italiani, che invita il legislatore ad intervenire a fronte di una popolazione raddoppiata negli ultimi 10 anni, dai 900.000 capi del 2010 ai quasi 2 milioni di oggi. Il danno da animali selvatici per l'agricoltura italiana è di almeno 1 miliardo di euro all'anno, ci dice Stefano Masini, responsabile ambiente di Coldiretti.
Un problema di vita quotidiana che rende insostenibile la vita e il lavoro in alcune aree, soprattutto interne, poco conosciute, ma dove l'insediamento agricolo è fondamentale per la salvaguardia e l'integrità del suolo e dell'ecosistema, dove il cinghiale ormai ha preso il sopravvento e minaccia proprio la redditività delle coltivazioni, quindi un problema ampiamente sentito, ormai conosciuto e purtroppo dimenticato.
Un fenomeno preoccupante con vittime sulle strade in crescita del 30%, ci dice Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale.
Se ci fermiamo al solo 2019, 164 incidenti gravi, significativi intendo con lesioni gravi, 15 morti e 221 feriti. E anche la proiezione dei primi 7 mesi del 2020, nonostante i 2 mesi di lockdown, ci dicono già 86 incidenti gravi, già 5 decessi, 111 feriti. È chiaro che gli enti proprietari della strada dovranno porsi questo problema.
Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso alle 13.28 invece vi proponiamo velocemente una anticipazione di Diario di un giorno di Cristina Carpinelli alle 13.15 alle 14.30 di domenica prossima. Cristina Carpinelli sulle tracce della prostituzione in Italia. Sentiamo.
Incontriamo ragazze rumene, ragazze albanesi e ragazze nigeriane. Quando c'è una donna in strada che ha 30 anni, 35, è già una donna che si racconta, si sente vecchia. Un mercato che comunque richiede carne giovane, le richiede anche sempre nuove.
Viaggiamo di notte su una piccola utilitaria attraversando le strade di Milano dal centro verso l'Interland. Siamo in tre a bordo, con me ci sono Nadia Folli, che avete appena sentito, e Linda Donini, fanno parte dell'unità di strada Avenida. È un servizio di bassa soglia, un primo contatto con persone che si prostituiscono. Serve per dare supporto a chi, mano al racket, spesso quasi non sa neppure dove si trova, perché i clienti cercano donne giovani e sempre diverse, e il racket fa viaggiare queste ragazze di città in città, di mese in mese, privandole di qualsiasi appiglio di umanità, un luogo familiare, una casa dove tenere le proprie cose. Un mondo dove tutto è profitto, quello che ruota attorno a queste donne, che pagano anche il pezzetto di marciapiede in cui sostano.
Le postazioni della prostituzione sono lottizzate da una criminalità, da chi gestisce le donne, in accordo anche con la criminalità organizzata italiana.
Un mondo che però è fatto anche di storie simili a quelle di tante altre donne.
Una giovane donna moldava ci ha raccontato dell'attaccamento e della fatica di stare lontana dal figlio, e quando il figlio ha cominciato ad andare a scuola, quasi tutti i pomeriggi si connette con lui con Skype e lo segue nella scuola e fa i compiti con lui.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci risentiamo dopo la pubblicità, dopo le informazioni di borsa. Parleremo di scuola, perché secondo la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli i banchi, i famosi banchi che devono arrivare a scuola, non sono ancora arrivati, ne mancano 2 milioni.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Donald e Melania Trump sono positivi al Covid, lo hanno fatto sapere loro stessi. Stop agli eventi della campagna elettorale. Coronavirus accelera la crescita dei nuovi casi in Italia, in Lazio mascherina obbligatoria anche all'aperto. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Liguria, pioggia e vento forte sul centro-nord. Salone del libro di Torino rinviato, a giudizio anche l'ex sindaco di Torino Piero Fassino. Scuola, governo in ritardo sulla consegna dei banchi, dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, ne mancano 2 milioni. Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, un'occhiata ai vostri messaggi al 349-238-6666 al volo. Qualche commento, un ascoltatore dice: va bene la mascherina all'aperto, ma nessuno denuncia gli assembramenti nelle sale d'aspetto degli ospedali dove c'è molta gente anziana. Giustissimo, stiamo attenti a tutto, ciò non vuol dire però che non si debba usare la mascherina. La notizia di oggi è che anche il Lazio l'ha resa obbligatoria all'aria aperta. Sulla plasmaterapia, diversi messaggi di delusione, di critica anche. In pratica li hanno affossati, scrive un ascoltatore. L'altro dice: lo Stato fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alle cure, chissà perché. dalle parole del professor Menichetti, effettivamente si ha l'idea non tanto che lo Stato, ma insomma che non ci sia una spinta, ecco, da parte dello Stato. L'Istituto Superiore di Sanità ha assunto su di sé il coordinamento di questa sperimentazione sulla terapia al plasma. Staremo a vedere, l'abbiamo promesso, nei prossimi giorni verificheremo. Il punto di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
C'è una buona notizia nell'ultima Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato il decreto sui voucher per la banda ultralarga da destinare alle famiglie a basso reddito. Si tratta di un pacchetto di massimo 500 euro pensato per le famiglie con un reddito inferiore ai 20.000 euro annui, affinché possano avere un tablet, un modem e un abbonamento alla rete per un anno. La dote complessivamente è di 204 milioni e quindi può interessare poco più di 400.000 soggetti. Il meccanismo di erogazione non sembra però semplice. Lo metterà in campo Infratel, la società del Ministero dello Sviluppo Economico, e funzionerà così. Chi è interessato andrà da uno dei grandi marchi delle TLC e chiederà il pacchetto. L'azienda si registrerà presso Infratel e riceverà il bonus. Tagliati fuori quindi i negozi e le grandi catene di distribuzione. L'Istat ci dice che il 30% delle famiglie italiane non è connessa e non ha un computer. Il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro e sono qualche milione i cittadini che sono sotto i 20.000 euro di ISEE. Il bonus computer resta una buona notizia, ma date le risorse limitate bisognerebbe evitare che si tramutasse presto in una corsa tra disperati per la sopravvivenza digitale.
Naturalmente abbiamo la questione dei banchi monoposto, la cui consegna sta procedendo a rilento. Ormai abbiamo superato il 30 settembre, quindi avremmo dovuto avere più o meno la metà dei banchi consegnati. La stima ultima che si era fatta qualche giorno fa era attorno a 400.000, però capisce che rispetto al 1.200.000, che sarebbe la metà, siamo molto lontani.
Ecco, così a 24 mattina oggi il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli è tornato sulla questione dei banchi scolastici, la cui consegna da parte del governo è in ritardo. Non sono ancora scaduti i termini entro i quali erano stati promessi questi banchi, ma anche rispetto, diciamo, alle scadenze intermedie siamo un po' indietro. A proposito di banchi scolastici, c'è un progetto interessante per riutilizzare a scopi benefici quelli dismessi, evitando tra l'altro anche che diventino rifiuti da smaltire. Un progetto che però è fermo, anche questo per problemi burocratici. Ne parliamo con Silvio Pasero, presidente di Banco Building, il banco delle cose. Benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, intanto la vostra onlus di che cosa si occupa, Banco Building?
Noi facciamo la stessa cosa che fa il banco alimentare e il banco farmaceutico, ma lo applichiamo sull'edilizia, l'arredamento, il tessile, macchinari, attrezzature, su qualsiasi bene non deperibile. Per cui quando adesso è venuta fuori la questione dei banchi, abbiamo proposto alle scuole di darci quello che avrebbero dovuto
dismettere, che sì. Sono tantissimi banchi, Pasero, perché quanti sono in Lombardia?
Non abbiamo la pretesa di poterli recuperare tutti, assolutamente no, però almeno quelli che possiamo volevamo recuperarli e donarli a delle onlus, delle ONG o delle missioni che lavorano nei paesi del terzo mondo, nell'est Europa, o anche scuole italiane con gli asili che potrebbero averne bisogno.
Stata in molti casi di tavoli, di banchi che insomma, possono ancora avere davvero una seconda vita. Perché il progetto, la vostra proposta è ferma insomma in questi giorni? Che cosa è accaduto?
Che non si capisce di chi sono i banchi. Molto semplice. Perché le scuole dicono sono mie, il comune dice no, sono miei, la provincia dice no, sono mie. Per cui... Io non voglio fare polemiche con i funzionari, perché ci mancherebbe, ognuno di loro poverino fa il suo lavoro, ma non si capisce di chi siano i banchi. E per esempio il comune di Milano, con cui siamo entrati in contatto, ci diceva bene, noi abbiamo dei banchi, dobbiamo fare una gara d'appalto per vedere a chi dare questi banchi. Io ho risposto dicendo: ma se sono banchi che dovete dismettere, che devono andare in discarica, forse è meglio se li date a noi. No, perché magari ci potrebbe essere un altro che ci dà un euro, mentre noi per statuto non paghiamo.
Certo, una donazione,
noi riceviamo gratuitamente e gratuitamente doniamo. però vuol dire fare una gara d'asta, vuol dire tempi lunghissimi, dover immagazzinare tutto in magazzini, costi di trasporto, costi di magazzinaggio.
Si perde il senso della donazione
ma
a quel punto.
Sì, ma no, ma poi cessa l'economicità della cosa, cioè fare tutto ciò alla fine costa più la salsa che il pesce, a quel punto...
Senta Pasero, non lo so, se ci vuol lasciare con un appello, con un messaggio, con un auspicio, qualche cosa.
L'auspicio è fateci sapere di chi sono i banchi, e l'altro auspicio è, dato che questa non è la prima volta che ci capitano problemi di questo tipo con la pubblica amministrazione, il problema non è questa volta, i banchi non, forse non risolvono il problema dell'umanità, eccetera, però come è successo con i beni dell'Expo, con altre situazioni, bisogna trovare un'authority che funga da risolutore su queste soluzioni, situazioni qua, perché se no finisce che tutta questa possibilità di donazioni vanno a finire tutte al macero.
Assolutamente, assolutamente. Non, io credo
non è,
che...
Non è un problema fare polemiche, perché ripeto, il funzionario che dice no, se io non faccio così o commetto un'omissione dati d'ufficio, per cui non
assolutamente. Io la ringrazio Silvio Pasero, presidente di Banco Building, però dopo insomma a qualche anno di cronaca su questi argomenti, credo che l'idea di un authority o comunque di una regolamentazione che però semplifichi per una volta davvero la questione del fine vita degli oggetti, vale per tutta una serie di rifiuti, in questo caso per i banchi scolastici, sarebbe necessaria per facilitare chi a questi oggetti vuole dare una seconda possibilità. Allora, giornata di sorteggi per quanto riguarda il calcio europeo, Carlo Genta.
Eccoci Alessio, compilati, guarda, pochi secondi fa i gironi. Vai. Siamo stati fortunati. Allora, sorteggi di Europa League dopo la partita interminabile ieri sera del Milan, che ha passato tutt'uno dopo mille rigori. Per oggi non gli è andata benissimo perché era in terza fascia, è vero, ma nel gruppo H pesca Celtic Glasgow, squadra di grandi tradizioni, Sparta Praga e Lille, quindi tre avversarie non semplicissime. Meglio per la Roma, che nel gruppo A prende Young Boys, il Cluj rumeni e il CSKA di Sofia. Poi c'era anche il Napoli, gruppo F con Real Sociedad, AZ Alkmaar olandesi e Rijeka. Quindi questi gli avversari delle italiani in Europa League, quelli delle quattro nostre in Champions, le conosciamo da ieri. Oggi tra l'altro è il giorno in cui verranno compilati i calendari, quindi scopriremo quando Ronaldo incontrerà Messi, quando l'Inter incontrerà Real Madrid, eccetera, eccetera.
Bene, molto bene. Tutti i temi vostri, Carlo, sì. Ci risentiamo dopo il giro delle 14. Ciao, grazie. Allora, andiamo velocemente sul traffico, poi torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo, parleremo ancora della notizia del giorno, che naturalmente è il caso di coronavirus per Donald e Melania Trump.